Buongiorno e bentrovati. Vedremo ora il terzo audio del primo capitolo del nostro corso di bioetica, nel quale stiamo esaminando i termini fondamentali per un discorso bioetico. Nell'audio scorso ci siamo fermati a definire il termine di bioetica. E abbiamo constatato che definire il termine bioetica e le sue finalità è tutt'altro che semplice, perché alcuni considerano la bioetica una scienza, altri una generale branca del sapere, per taluni è una disciplina autonoma, per certuni una diramazione dell'etica tradizionale. Inoltre, qualcheduno la ritiene anche superflua, convinto che l'etica medica possa fornire adeguate risposte ai problemi morali della pratica assistenziale. Infine, per altri, la bioetica è troppo influenzata da fattori religiosi, morali e culturali. La bioetica è anche un fenomeno culturale. Un fenomeno culturale che mostra il desiderio dell'uomo contemporaneo di riappropriarsi della prospettiva etica. Sono un esempio la trattazione dei temi definiti bioeticamente sensibili, dalla RU 486 al testamento biologico, che suscitano interesse e generano appassionati dibattiti. Tutto questo è sicuramente positivo. È positivo però a patto che l'attenzione crescente nei confronti della bioetica non porti la gente a trattare le delicatissime questioni sulla semplice sorte di un sentire emotivistico e pietistico, che non si avvale del rigore logico delle argomentazioni razionali e della costante ricerca della verità oggettiva da porre alla base delle singole decisioni. La bioetica non può quindi fondarsi sull'emotivismo, che facilmente fa presa sulla cosiddetta pubblica opinione, ma non prende in seria considerazione gli elementi valoriali e le responsabilità morali che incombono su ogni applicazione tecnica delle nuove scoperte scientifiche. Ma la difficoltà maggiore, come sottolineò il Comitato Nazionale per la Bioetica nel testo Bioetica e Formazione nel Sistema Sanitario, la difficoltà maggiore ha origine dalla diversità dei modi di pensarla all'interno di un pluralismo culturale. Allora, concludendo la trattazione di questo termine, proponiamo come riferimento per questo corso la definizione che è data dalla Enciclopedia di Bioetica, ritenendola una valida sintesi di elementi spesso comuni. Dice il testo: la bioetica è lo studio sistematico delle dimensioni morali delle scienze della vita e della cura della salute attraverso una varietà di metodologie etiche in un contesto interdisciplinare. Quali sono gli ambiti di intervento della bioetica? Una fonte che ben sottolinea gli ambiti di intervento della bioetica è il documento di Erice, che dopo aver distinto la bioetica dalla deontologia medica e dalla medicina legale, le riconosce la competenza in quattro ambiti. Primo, problemi etici delle professioni sanitarie. Secondo, problemi etici emergenti nell'ambito delle ricerche sull'uomo. Terzo, problemi sociali connessi alle politiche sanitarie, alla medicina occupazionale e alle politiche di pianificazione familiare e di controllo. Quarto, problemi relativi all'intervento sulla vita degli altri esseri viventi, cioè piante, microrganismi e animali, e in generale su ciò che si riferisce all'equilibrio dell'ecosistema. La bioetica, come abbiamo già affermato per l'etica, non può essere solamente descrittiva, ma deve porsi anche normativa. E quindi possiamo dire che la bioetica si suddivide in generale, in speciale, in clinica o decisionale. La bioetica generale si occupa dei principi fondanti, dei valori, delle fonti documentarie, diritto internazionale, legislazione, deontologia. La bioetica speciale analizza le questioni più problematiche dell'umano, dall'ingegneria genetica all'aborto, dall'eutanasia alle sperimentazioni cliniche, cioè le tematiche che costituiscono le colonne portanti della bioetica sistematica, da risolversi mediante il confronto con i fondamenti e i modelli che il sistema etico assume come basilari e giustificativi del proprio giudizio etico. E infine abbiamo la bioetica clinica o decisionale, che è quella che esamina il caso clinico concreto, i valori che sono in gioco e i comportamenti da assumere per salvaguardarli. E adesso passiamo al metodo. Nella discussione dei casi clinici è essenziale l'applicazione di una chiara procedura metodologica per comprendere la situazione e identificare così gli aspetti etici, potendo così confrontare i fatti con i valori di riferimento. Inoltre, una prassi ben definita rappresenta la base esplicita per discussioni proficue tra discipline e punti di vista che sono differenti. E quindi noi esponiamo un metodo in 5 punti. I 5 punti sono: primo, esaminare con attenzione la situazione clinica per appurare elementi etici rilevanti. Secondo, valutare i principi etici coinvolti. Terzo, identificare le azioni alternative evidenziando i benefici e i danni per il paziente. Quarto, scegliere il piano di azione. Quinto, esaminare i risultati. E commentiamo questo metodo prendendo in esame 2 casi clinici. Il primo caso clinico è il seguente. Un medico diagnostica una sieropositività all'HIV e il malato lo supplica di non comunicare questa sua malattia al coniuge o partner. E allora ci chiediamo: quale atteggiamento deve assumere il medico? Rispettare il segreto professionale o comunicare la patologia al coniuge, poiché potrebbe subire un danno forse irreparabile? Un secondo caso clinico. Una donna di 80 anni con violenti dolori addominali fu ricoverata in ospedale. Terminata la visita, il primario chirurgo chiese alla caposala di preparare la paziente per l'intervento, essendoci una occlusione intestinale. L'anziana malata, mentalmente lucida, rifiutò l'intervento. La caposala avvertì il chirurgo, che perseverò nella sua decisione di sottoporre la donna all'intervento. La caposala interpellò il marito della paziente e apprese che il motivo reale del rifiuto era la paura dell'anestesia, dato che una sua sorella morì di recente nel corso di un intervento chirurgico. La caposala ottenne dalla paziente il consenso all'esame elettrocardiografico e il cardiologo rassicurò l'anziana delle discrete condizioni del suo cuore. E così la paziente accettò di sottoporsi all'intervento. Passiamo quindi all'esame bioetico dei due casi. Abbiamo detto che il primo punto da prendere in considerazione è esaminare con attenzione la situazione clinica per appurare elementi eticamente rilevanti. I casi in esame richiamano alcuni principi etici che esamineremo poi di seguito. Secondo punto, secondo passaggio, valutare i principi etici coinvolti. E questo l'approfondimento del significato antropologico del caso clinico. I principi etici vanno sempre analizzati in relazione alla integrità e alla dignità della persona umana. Vediamo quindi i principi etici riguardanti il primo caso. Il primo principio è il principio di fedeltà e il segreto professionale di conseguenza, che proibisce al medico di comunicare a terzi le condizioni psicofisiche del paziente senza il suo consenso. Un secondo principio etico coinvolto è il principio di autonomia, essendo il soggetto responsabile del proprio futuro. Comunicare la sieropositività potrebbe danneggiarlo. Ma contemporaneamente il medico non può assumere un comportamento che non condivide. Un terzo principio etico coinvolto è il principio di beneficenza. Il malato, perdendo la fiducia nel suo medico, potrebbe in futuro ritrovarsi solo e abbandonato. Un quarto principio etico è il principio di socialità, che chiede di tutelare un innocente da un eventuale rischio di contagio. Questi sono i quattro principi etici che riguardano il primo caso clinico. Abbiamo poi dei principi etici che riguardano il secondo caso clinico. E i principi etici che riguardano il secondo caso clinico sono due. Il principio di autonomia, che offre all'anziana paziente mentalmente lucida la libertà di accettare o di rifiutare l'intervento chirurgico, e il principio di beneficenza, che impone al chirurgo e alla caposala di agire per il massimo bene della paziente, e in quel caso l'intervento chirurgico urgente era l'unica possibilità per potergli salvare la vita. E passiamo al terzo punto della nostra metodologia, che è il punto con il quale serve identificare le azioni alternative, evidenziando i benefici e i danni per il paziente. Nel primo caso clinico, la problematica etica riguardava l'informazione. Il medico doveva informare il coniuge provocando ipotetici danni al paziente, oppure doveva accogliere le richieste del malato, mettendo magari a rischio la salute della donna? Due sono le possibili soluzioni. La prima è la comunicazione fatta direttamente dal malato, convinto dal medico. La seconda soluzione poteva essere l'intervento diretto del sanitario per comunicare alla moglie le condizioni del marito. Paolo Cattorini, ad esempio, sostiene la possibilità di informare la partner a determinate condizioni e scrive: primo, limitazione della rivelazione alla persona del coniuge convivente, ove il medico può avere una ragionevole certezza che l'infetto stia praticando o possa praticare comportamenti rischiosi per un altro soggetto inconsapevole. Secondo, preliminare espletamento di ogni tentativo di convincere il coniuge ammalato a rivelare lui stesso l'informazione, ricordandogli le sue responsabilità giuridiche, ma soprattutto le responsabilità etiche, se ci fosse stato un contagio, oppure autorizzare il medico a rivelare l'informazione. Terzo punto che sottolinea Cattolini, seria ponderazione dei valori in gioco da parte del medico, onde evitare un uso imprudente delle informazioni ricevute, sottolineando l'eccezione della rivelazione. Quarto, adozione di vie informative graduali, procedendo con tempestività e buonsenso, ricercando la strategia di volta in volta più idonea. Un quinto punto, adozione di misure di comunicazioni più discrete possibili, comunicando unicamente quanto è strettamente necessario. E l'ultimo punto che Cattolini mette in evidenza è questo, impegno del sanitario a fornire un aiuto assistenza anche sul piano psicologico alla persona che ha informato. Saranno infatti necessarie modificazioni comportamentali che il medico deve saper consigliare e seguire nel tempo e sostenere. Per quanto riguarda invece il secondo caso clinico, il primario e la caposala potevano scegliere in base a tre opzioni. La prima era l'accettazione dell'autonomia della paziente che chiedeva di essere dimessa. Una seconda opzione era quella di ignorare la volontà della malata, procedendo così all'intervento. Una terza opzione era quella di indagare i motivi di rifiuto della paziente, modificando eventuali sue opinioni errate. E siamo giunti al quarto punto della nostra metodologia per esaminare da un punto di vista bioetico un caso clinico. Il quarto punto è quello di scegliere il piano di azione. Per quanto riguarda il primo caso clinico, pur non sapendo come si è concluso, riteniamo che il medico di fronte al rifiuto della paziente di informazione della sua patologia si è intervenuto con la dovuta cautela, comunicando lui alla donna la patologia del partner. Per quanto riguarda il secondo caso clinico, la caposala, indagando sul motivo del rifiuto e servendosi del parere del cardiologo, convinse la paziente all'intervento, essendo il rischio operatorio minimo. E l'ultimo punto della nostra metodologia riguarda l'esame dei risultati. Quando è stato risolto un caso clinico, è opportuna la valutazione dell'azione che è stata condotta, prevedendo magari anche strategie migliorative da utilizzare in futuro di fronte a uno stesso dilemma etico. Quello che vi ho proposto è uno schema operativo che offre delle indicazioni per evitare decisioni errate o dannose, dato che un'azione può prevedere sempre più sbocchi. Ovviamente i casi clinici esaminati hanno una valenza unicamente metodologica, entrando in gioco in ogni situazione varie possibilità e importanti varianti. È dunque impossibile stilare un prontuario operativo da consultare e utilizzare nelle varie circostanze. Grazie a tutti dell'attenzione e alla prossima.